Terza tappa, Ugo Foscolo. Qualche chilometro dopo aver lasciato Cernobbio, troviamo alla nostra destra il cancello di una villa privata, il cui parco però è aperto al pubblico gratuitamente. Nei giorni di apertura, quindi, potrete percorrere la breve salita che porta a Villa del Grumello e al suo grande giardino, dove si trova il busto di un ospite illustre passato da questo luogo, il poeta Ugo Foscolo. Il busto fu commissionato nel 1884 dalla famiglia Celesia, che era subentrata ai Giovio nella proprietà di Villa del Grumello. Sul basamento è riportato un breve stralcio di un'ampia lettera del poeta a Franceschina Giovio, figlia dell'allora proprietario della villa, datata Borgovico 19 agosto 1809 e considerata tra i massimi esempi degli epistolari d'amore di epoca romantica. In essa, Foscolo cerca di giustificare l'impossibilità di coronare il sogno d'amore con le nozze. Tornandomi una sera a Grumello e guardando il lago, i colli e la casa dove io vi aveva veduta la prima volta, e pensando ch'io dovea presto lasciarli, il mio desiderio di dimorarvi sempre non distingueva voi dai luoghi. Forse anch'io mi ingannava, e l'amarezza della partenza non derivava che da voi sola, e senza ch'io potessi avvedermene. Niccolò Ugo Foscolo nasce a Zante il 6 febbraio 1778 da Andrea, medico veneziano, e Diamantina Spathis, di origine greca. Nel 1785 la famiglia si trasferisce a Spalato a seguito della professione del padre, che però muore nel 1788. Foscolo e la madre, nel 1792, si spostano a Venezia, dove il giovane Ugo frequenta la scuola di San Cipriano a Murano e la biblioteca marciana, entrando in contatto con alcuni importanti intellettuali e letterati del tempo, tra cui Melchiorre Cesarotti e Ippolito Pindemonte, oltre a Isabella Teotochi Albrizzi, di cui il poeta si innamora. In questi anni, Foscolo inizia la propria formazione poetica con la lettura dei classici greci, latini e italiani e la scoperta del pensiero degli illuministi e di Jean-Jacques Rousseau. Sotto l'influsso delle idee giacobine, Foscolo si avvicina anche alla politica, coltivando gli ideali di libertà e indipendenza nazionale. Tutto ciò confluisce nei primi testi letterari ancora influenzati dal classicismo e dall'Arcadia. Nel 1797 va inoltre in scena a Venezia la sua tragedia, Tieste, composta secondo lo stile e i moduli alfieriani. L'opera ha successo, ma il suo contenuto mette l'autore in cattiva luce presso il governo veneziano. Foscolo fugge così a Bologna, dove si arruola nell'esercito napoleonico e pubblica l'Ode a Bonaparte Liberatore. Le convinzioni del poeta subiscono un duro contraccolpo il 17 ottobre 1797, quando Napoleone, con il Trattato di Campo Formio, cede Venezia all'Austria. Foscolo si autoesilia quindi a Milano, dove conosce Giuseppe Parini e Vincenzo Monti, innamorandosi della moglie di quest'ultimo. Nel 1798 è a Bologna, dove si arruola volontario nella Guardia Nazionale, guadagnandosi negli anni successivi il grado di capitano per le ferite riportate in alcune battaglie. Nel 1799 esce la prima edizione delle ultime lettere di Jacopo Ortis, contraria alla volontà dell'autore perché portate a termine da Angelo Sassoli per aggirare i vincoli della censura politica. Tra 1800 e 1801 stringe un legame amoroso con Isabella Roncioni, che è una fonte di ispirazione per il personaggio di Teresa nel romanzo. Nel 1801 Foscolo torna a Milano, dove ha una relazione con la nobildonna intellettuale Antonietta Fagnani Arese, alla quale dedicherà nel 1803 l'Ode all'amica risanata. Nel 1802 Foscolo porta a termine le ultime lettere di Jacopo Ortis e nel 1803 pubblica l'edizione delle Poesie, in cui confluiscono le due odi e i sonetti scritti in questi anni, tra cui anche quelli più celebri. Nel 1804 il poeta si sposta in Francia per prestare servizio sotto l'armata napoleonica contro l'Inghilterra sulle coste della Manica. Qui Foscolo traduce dal greco l'Iliade e dall'inglese il Viaggio sentimentale di Laurence Sterne e ha una figlia da una donna inglese. Nel 1806 Foscolo torna a Venezia dopo la caduta del dominio austriaco. Qui ritrova Cesarotti, l'Albrizzi e Pindemonte. Dai colloqui avuti durante questo soggiorno e dopo la pubblicazione dell'Editto di Saint-Claude, Foscolo coglie l'ispirazione per il Carme dei Sepolcri. Dal 1808 Foscolo è docente di eloquenza all'Università di Pavia, ma l'incarico gli viene presto revocato anche per i cattivi rapporti con il regime napoleonico. Il rapporto tra Foscolo e il potere peggiora ulteriormente nel 1811, alla rappresentazione a Milano della tragedia Aiace. Tra 1812 e 1813 vive tra Bologna e Firenze, lavorando ad una nuova tragedia e al Poemetto delle Grazie e pubblicando La notizia intorno a Didimo Chierico, un'opera ironica e pseudo-autobiografica cui Foscolo lavora già da anni. Alla caduta di Napoleone nel 1814 e al conseguente ritorno degli austriaci a Milano, Foscolo rifiuta i compromessi con il potere asburgico, che vorrebbe assegnargli la direzione di una prestigiosa rivista, la Biblioteca Italiana. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, il poeta abbandona per sempre l'Italia, passa la frontiera a Como e ripara prima in Svizzera e poi a Londra, a partire dal settembre del 1816. Gli anni inglesi, continuamente tormentati dalle ristrettezze economiche, anche per lo stile di vita dispendioso del poeta, vedono Foscolo riavvicinarsi alla figlia Mary e dedicarsi all'attività di critico letterario con un importante saggio sulla poesia di Petrarca e altri interventi sulla lingua e la letteratura italiana. Dopo alcuni guai giudiziari per debiti, che lo conducono anche in carcere, Foscolo si ritira nei pressi di Londra. Qui il poeta, malato di idropisia, muore il 10 settembre 1827. Nel 1871 le sue ceneri verranno trasferite nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Per ritrovare il nesso fra il grande poeta Ugo Foscolo e Villa del Grumello, bisogna richiamare i precedenti proprietari, i Giovio, e in particolare il conte Giovanni Battista. Foscolo, infatti, ebbe una relazione con Franceschina, la più giovane delle figlie del conte, alla quale dedicò alcuni versi del poema Le Grazie, in cui cita il lago. Come quando più gaio euro provoca sull'alba il quetolario, e a quel sussurro canta il nocchiero. Allegrami i propinqui liuti, e molle il flauto si duole di innamorati giovani e di ninfe sulle gondole erranti. E dalle sponde risponde il pastore con la sua piva. Per entro i calli rintronano i corni, terror del cavriol, mentre in cadenza di lecco il maglio, domator del bronzo, suona dagli antri ardenti. Stupefatto pende le reti il pescatore ed ode. Tal dell'arpa diffuso erra per la nostra convalle, e mentre posa la sonatrice, ancora odono i colli.